Hai mai sentito parlare dell'inversione della curva dei rendimenti? Ne abbiamo già parlato in altre occasioni su questo canale ed è un indicatore economico che quando lancia un allarme, cioè quando si inverte la curva dei rendimenti, a livello storico ha sempre segnalato una recessione imminente. Bene, l'economista che per primo ha scoperto questa relazione tra inversione della curva dei rendimenti, ti spiegherò tra poco cosa significa, e probabilità di recessione, ha recentemente comunicato che questo indicatore forse sta mandando un falso segnale. Possiamo non approfondirlo su questo canale? No, non possiamo, e infatti lo faremo in questo video. Iniziamo. Io e il team di Piano Finanziario abbiamo una grande novità.
Vogliamo invitarti ad un evento speciale, la presentazione di Piano Finanziario 2.0.
Stiamo lavorando da tanto tempo a questo progetto e finalmente possiamo annunciarvi
la naturale evoluzione di Piano Finanziario.
Un evento da non perdere.
L'evento si chiama Piano Finanziario 2.0 ed è totalmente gratuito. Si terrà il 15 febbraio alle ore 21. Il link per iscriverti lo trovi qui in basso. Ti aspetto il 15 febbraio. Ciao! Che cosa si intende per inversione della curva dei rendimenti? Ne abbiamo già parlato in questo video, se te lo sei perso, link in descrizione. In ogni caso te lo riassumo in due parole. Bene, l'inversione della curva dei rendimenti identifica un'anomalia finanziaria, una condizione in cui i mercati stanno prezzando un forte rischio recessivo, potremmo dire così. Perché? Perché solitamente quando c'è un debito, prendiamo ad esempio un titolo di Stato, il tasso di interesse per una breve durata di questo debito è più basso rispetto al tasso di interesse che si paga quando lo stesso debito magari viene contratto per una durata più elevata, quindi solitamente breve durata del debito, basso tasso di interesse, elevata durata del debito, elevato tasso di interesse. E questo è anche logico se ci pensiamo, perché se tu mi prestassi del denaro, verosimilmente se me lo presti ad un anno, vorresti un tasso di interesse più basso rispetto al caso in cui magari mi presti questo denaro per 10 anni. Perché vorresti un tasso più elevato nel caso me lo prestassi per 10 anni? Perché per più tempo ti devi privare di questo denaro, ok? E chiaramente in questo periodo di tempo potrebbero succedere tante cose. Inflazione, io potrei fallire e tanti altri elementi che aumentano la percezione di rischio. Quindi alta durata, alto rischio, alto interesse, bassa durata, minore rischio, potremmo dire, minore tasso di interesse. Questo vale sempre e questa è una spiegazione da un minuto scarso di che cos'è la curva dei rendimenti. Se vuoi approfondire, vai appunto a rivedere questo video. Quando è che si ha appunto un'anomalia finanziaria che viene identificata con il termine inversione della curva dei rendimenti? Quando appunto i tassi a breve periodo sono più elevati rispetto ai tassi a lungo periodo. E questo è un controsenso se abbiamo capito la logica di poco fa. Questo accade solitamente quando da un lato sulla parte breve della curva, quindi sui titoli di Stato a breve durata, bene, questi sono influenzati dall'andamento dei tassi di interesse da parte di una banca centrale, quindi la BCE, la Fed aumenta i tassi di interesse e la parte breve della curva si alza. Che cosa succede invece solitamente nella parte lunga della curva? È perché questa tende a vedere abbassarsi dei tassi di interesse in certe condizioni. Bene, questo accade quando magari viene percepito del rischio finanziario sui mercati e gli investitori si vanno a rifugiare tipicamente nella parte lunga della curva, tipo titoli di Stato a 10 anni o a salire. Quindi questo porta ad un'inversione della curva in cui i tassi a breve sono più alti dei tassi per durate più lunghe dei titoli obbligazionari. A livello storico, ogni volta che c'è stata un'inversione della curva, quindi quando abbiamo avuto un differenziale tra i rendimenti di lungo periodo e i rendimenti di breve periodo negativi, perché appunto un titolo a 2 anni rendeva di più di un titolo a 10 anni, siamo andati al di sotto di questa linea, zero, quindi abbiamo avuto, si dice, in termine tecnico uno spread negativo, va bene, e questo ha identificato una recessione, e la recessione è l'area rossa. Come vediamo è successo nel 2000, 2001 circa, è successo di nuovo nel 2005-2006, siamo andati in territorio negativo, inversione della curva, recessione successiva, ed è successo anche nel 2019 alla fine, siamo andati in territorio negativo e poi dopo 2020, ok, il 2020 è anche stato fortemente influenzato ovviamente dalla crisi pandemica e dagli shock all'economia, però comunque eravamo in territorio negativo. Quindi verosimilmente al di là della pandemia ci sarebbe stato comunque un rallentamento economico e si vedeva già nella fine del 2019. Vabbè, poi è arrivato il Covid e ha chiaramente aggravato la situazione. Quello che emerge ora è che Campbell Harvey, colui che ha per primo studiato questa relazione tra tassi di interesse e recessione, indica che potrebbe esserci un falso segnale. Per falso segnale si intende una condizione in cui un indicatore indica appunto un determinato scenario futuro, in questo caso una recessione, e potenzialmente si sta sbagliando, potenzialmente ci sono
altri fenomeni che rendono meno veritiera la segnalazione che ci sta mandando questo specifico indicatore. Campbell Harvey è un professore dell'università americana Duke University ed è questo signore qui che dice appunto che un soft landing potrebbe essere più probabile, ok? Ed è qui che mette in discussione lo stesso indicatore da lui creato. E questo è qualcosa di quanto mai interessante, affascinante. Cioè una persona che crea un indicatore dice: questo indicatore ha predetto tutte le ultime recessioni, ma questa volta forse si sta sbagliando. Ok? È un elemento interessante, della ragione per cui su questo canale ti vogliamo far capire anche questi aspetti, cioè che la gestione delle finanze personali, degli investimenti, non è una questione di bianco o nero, ma ci possono essere delle sfumature di grigio, perché comunque il passato ci permette di interpretare scenari futuri, ma gli scenari futuri sono comunque ogni volta nuovi e ci pongono davanti a sfide nuove. E vediamo quali sono le sfide o le particolarità di questa situazione identificate da questo professore. In questo grafico è monitorato uno spread, cioè una differenza tra i rendimenti di due date della curva leggermente diverse. Fai un atto di fede, se non capisci devi riguardare quel video che dicevo prima, perché do per scontato un paio di cose. Di solito si monitora la differenza tra le scadenze 2-10 anni, in questo caso la 3 mesi 10 anni. Ci sono vari modi per vedere quanto è inclinata negativamente la curva, in questo caso si sta guardando il differenziale 3 mesi 10 anni, che a sua volta è in territorio negativo, quindi inversione della curva da qualunque punto di vista, comunque la guardi. Bene, quando c'è stata l'inversione della curva 3 mesi, 10 anni, ogni volta che c'è stata un'inversione, le ultime 8 inversioni hanno preceduto tutte le ultime 8 recessioni. Questa è la relazione molto forte che c'è tra inversione della curva 3-10 anni e una recessione. Invece la curva 2-10 anni, che è invertita da circa 6 mesi, ne parliamo già a metà del 2022, ha già dato in passato un falso segnale, proprio una condizione in cui c'è stata l'inversione della curva, ma non c'è stata una recessione. Quello che ritengo interessante di questa intervista è l'umiltà con cui questa persona mette in discussione le sue stesse idee alla luce dell'evoluzione del contesto economico finanziario. Infatti dice: la curva 3 mesi 10 anni, lo spread 3 mesi 10 anni, questa differenza è ormai un modello talmente noto, cioè monitorato da così tanti analisti, cioè ne parliamo qua su YouTube, quindi ormai di dominio pubblico, che ormai ha avuto un impatto sui comportamenti delle persone, spingendo sia le persone che le società, le aziende, ad essere più caute. È una forma di risk management, cioè di gestione del rischio. Questo, in altre parole, ci deve far capire appunto quant'è difficile poter prendere decisioni sulla base di questi dati, e lo ripeto sempre, sarà anche un po' la morale di questo video, non prendere decisioni sulla base di un indicatore, perché queste informazioni sono di dominio pubblico. E quello che sta dicendo appunto colui che ha creato questo indicatore è: attenzione, se sono di dominio pubblico, le persone stanno già agendo sulla base di questi indicatori, quindi sono molto più caute di quanto non sarebbero state se questo indicatore non avesse già dato il segnale 6 mesi fa. E continua dicendo: sì, siamo in un periodo di rallentamento della crescita, che è coerente col modello. E il modello identifica appunto momenti di riduzione della crescita ed elevato rischio recessivo. Ma sono molto scettico sulla probabilità di entrare in una recessione. Un hard landing, cioè la possibilità che abbiamo già commentato in molti altri video di contenere l'inflazione, che è l'obiettivo delle banche centrali, però al prezzo di un'inchiodata dell'economia, bene, questo hard landing risulta essere meno probabile rispetto al passato. In altre parole dice: sì, questo indicatore è perfetto nell'identificare un rallentamento della crescita ed è accurato nel farlo, ma se dobbiamo andare alla ricerca di conferme di scenari futuri come l'hard landing, come scenari recessivi molto più violenti, bene, dobbiamo guardare anche ad altre informazioni. Questo indicatore non è sufficiente. Le ragioni per cui dovremmo andare a guardare altri indicatori sono le seguenti: una situazione occupazionale insolita. Solitamente ogni fase recessiva inizia con una disoccupazione molto bassa, cioè ogni fase recessiva segue una fase di forte crescita economica in cui abbiamo livelli occupazionali molto elevati. Quello che è insolito oggi è comunque vedere una forte domanda per lavoro, labor, negli Stati Uniti. Questo significa che anche tutti i licenziamenti che ci sono stati nell'ultimo periodo sono di persone che possono trovare un lavoro molto velocemente. Chiaramente queste valutazioni sono relative al mercato americano, prima economia del mondo, prima mercato azionario mondiale, quindi è la ragione per cui analizziamo prima gli Stati Uniti, perché si dice che se gli Stati Uniti prendono il raffreddore, il resto del mondo prende l'influenza. Appunto perché sono la prima economia del mondo, poi, quando ci sarà l'occasione, faremo degli approfondimenti anche sull'Italia e sull'Europa. Altri licenziamenti di cui abbiamo parlato su questo canale, quelli legati alla tecnologia, abbiamo parlato dei licenziamenti di Meta, di Amazon, di Twitter. Bene, questi sono licenziamenti di persone molto professionalizzate, quindi con professionalità facilmente rispendibili sul mercato, quindi verosimilmente che rimarranno disoccupate per breve tempo. In contrasto invece con il 2007 e il 2008, in cui la crisi finanziaria globale aveva coinvolto lavoratori di settori molto differenti, dal real estate, dall'immobiliare, all'industria, eccetera, quindi con maggiori difficoltà a trovare un nuovo lavoro. Un'altra ragione per cui ha senso prendere con le pinze questo indicatore: i consumatori sono più forti rispetto al passato, come lo sono le istituzioni finanziarie. Più forti si intende con le finanze più in ordine. In realtà abbiamo notato negli ultimi mesi un forte peggioramento delle condizioni per quanto riguarda i consumatori americani, identificato in termini di minore tasso di risparmio e maggiore indebitamento. Però ad oggi la situazione non è ancora degenerata, quindi vediamo. Ad oggi ancora non ci sono segnali di grave crisi dei consumatori. I consumi ci sono negli Stati Uniti, e anche il settore finanziario, che è chiaramente quello che è andato più in crisi nel 2007 e nel 2008, è molto più forte di quanto non fosse prima. Questo rende molto meno probabile che un crollo dei prezzi delle case, l'immobiliare americano sta andando giù in verticale, come abbiamo commentato in altri video, e se te lo sei perso riguarda questo video, il link in descrizione. Bene, questa contrazione dei prezzi dell'immobiliare è difficile, o magari poco probabile, che possa avere un effetto contagio. Un altro aspetto molto tecnico è questo, cioè correggere i tassi di rendimento per l'inflazione. Infatti dice, se aggiustiamo i rendimenti per l'inflazione, per il tasso di inflazione, la curva non è invertita ma è piatta. Un po' tecnico, facciamo un atto di fede, però ti fa capire che non possiamo limitarci a dire la curva è invertita, sì, quindi recessione, quindi vendi tutto. È un po' più complesso di così. E sono vari gli economisti che si uniscono al coro dicendo attenzione, potrebbe davvero esserci un falso segnale. La ragione di questo falso segnale, dice Lawrence Gillum, è appunto che la recessione non è certa, cioè siamo a livello di probabilità del 50% più o meno, dice come lanciare una monetina. E ci sono due aspetti che complicano l'interpretazione della curva dei rendimenti. Uno, il fatto che la Fed ha avviato nel 2022 il più veloce aumento dei tassi di interesse degli ultimi 40 anni, più veloce dell'aumento dei tassi di interesse del 2022, solo quello di Volcker di fine anni 70. E due, che le aspettative di una minore inflazione futura, stiamo già vedendo adesso una riduzione dell'inflazione negli Stati Uniti, l'ultima rilevazione è al 6,5% dopo un 9,5 circa di 5-6 mesi fa. Bene, queste aspettative di riduzione dell'inflazione futura stanno spingendo al ribasso i tassi di interesse del lungo periodo. Quindi la straordinarietà di questo momento in cui abbiamo le banche centrali che hanno velocissimamente aumentato i tassi di interesse per contenere l'inflazione. Però allo stesso tempo abbiamo velocemente visto l'inflazione correggere, non completamente, ma da un 9% a un 6,5% per l'America. C'è stata questa correzione, bene, sta spingendo gli investitori a ipotizzare che nel lungo periodo l'inflazione non sarà poi così devastante, non si manterrà al 6%, ma tornerà attorno al 2% più o meno, che sono gli obiettivi delle banche centrali. E di conseguenza sulla parte lunga della curva non abbiamo rendimenti così elevati. Tutto questo al di là dell'evoluzione del ciclo economico. Questo è l'aspetto molto complesso da analizzare, perché è una reazione shock ad eventi altrettanto shock che ci sono stati nel 2021, cioè l'inflazione che è aumentata velocissimamente, poi aumento dei tassi di interesse altrettanto veloce, e quindi condizioni che sono molto lontane da quelle di un classico ciclo economico in cui i tassi aumentavano lentamente nell'arco di diversi anni e tornavano a scendere nell'arco di diversi anni. Quella a cui stiamo assistendo adesso e che ci deve portare ad essere molto cauti nel prendere decisioni in preda all'ansia o d'istinto, è la straordinarietà di questa inflazione, quindi delle correzioni molto veloci che potremmo chiamare appunto shock, che sono state fatte sui tassi di interesse, che potrebbero magari tornare a correggersi al ribasso in un tempo ragionevolmente breve. L'altro caso in cui la curva dei rendimenti ha dato un falso segnale è stata la crisi creditizia e il rallentamento economico del 1967, che però non è degenerato in una recessione. L'idea più interessante che ti devi portare a casa da questo video è la seguente: i modelli economici aiutano a semplificare un mondo complesso, Ma è importante ricordarsi che il segnale che mandano non è sempre accurato e ogni tanto le cose sono a conti fatti davvero differenti. Secondo l'indicatore della curva dei rendimenti, la probabilità di una recessione sarebbe più alta della crisi del 2008 e della crisi del 2000 o del rallentamento del 2020 causa Covid. Bene, noi pensiamo che questo risultato, questo segnale sia overstated, quindi esagerato, in altre parole ci sia un falso segnale. E questo sembrerebbe coerente con altri indicatori, altri sondaggi che ti abbiamo riportato su questo canale che indicherebbero una riduzione della probabilità di recessione per i prossimi 12 mesi. Questa è un'intervista fatta dal Wall Street Journal ad una serie di economisti a livello mondiale, ma di altre abbiamo già parlato in questo video che ti invito a rivedere nel caso tu te lo sia perso. Quindi attenzione a valutare correttamente questi indicatori, perché gli stessi creatori di questi indicatori stanno avvertendo che la situazione è molto atipica, molto fluida, molto incerta, perché non ha precedenti a livello storico, quindi attenzione a non fossilizzarsi su certi indicatori perché potrebbero mandarci falsi segnali. Modifica il tuo portafoglio analizzando più elementi: analisi macro, analisi fondamentale e analisi tecnica. Questo quantomeno è quello che facciamo noi all'interno di Piano Finanziario. Come al solito, se sei in grado di farlo autonomamente, bravo, continua così. Se non sei in grado di farlo, contattaci info@pianofinanziario.it. Qui in alto puoi scaricare il PDF con i link e i grafici che ti ho mostrato. Se questo video ti ha dato valore, clicca mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!